Mi sono fatto accompagnare da Sofia a prendere il bus Torino-Bologna. Uno zainetto con pochi cambi necessari, scarpe e tanta voglia di faticare.
Da solo me la sentivo di farla in quel lasso di tempo. Era un po' una sfida con me stesso, senza poi stare a guardare troppo l'orologio.
Storie di scarpette da corsa e di piedi nudi, in una puntata che si intitola Il lungo cammino.
Matteo Caccia racconta. Storie di filosofia quotidiana.
La puntata di oggi parla di cammini, parla di cammini e di camminare in realtà. Parla di come si decide di fare una bella lunga passeggiata da soli, che è una cosa che abbiamo già più volte raccontato ed è una cosa che le persone fanno con sempre più frequenza e devo dire prima o poi mi verrà la voglia di farla. So che è lì nascosta da qualche parte. L'anno scorso credo abbiamo raccontato la storia di una donna che aveva fatto tutto il famoso percorso Italia, cioè aveva attraversato tutta l'Italia a piedi, cioè impiegato 8 mesi. In questo caso in realtà il protagonista della storia ci mette 5 giorni e va da Bologna a Firenze, e poi ne abbiamo approfittato per raccontarvi invece la storia di un tizio che può sembrare folle, ma l'ha fatto e continua a farlo. Cammina in giro per Londra, la città in cui vive, e poi ovunque vada solo a piedi nudi. La puntata si intitola Il lungo cammino. Benvenuti. Mi chiamo Claudio, sono un quasi ex giovane di 33 anni con molte passioni e poche certezze, figlio di un paesino della provincia di Torino e della voglia di evadere, resa ancora più forte dal periodo della clausura del Covid, soprattutto dopo la visione di innumerevoli video ispiratori di youtuber escursionisti. Da buon paludato runner, trail runner, con esperienza di qualche maratona su strada, 50 km, innumerevoli mezze maratone e trail, che sono le corse in montagna, che dir si voglia, sono riuscito a programmare finalmente la Via degli Dei in solitaria, il cammino tra Bologna e Firenze in 3 giorni. L'ispirazione arrivava anche dall'aver percorso con Sofia, nel giugno del 24, il cammino inglese per Santiago e poi il cammino di Finisterre.
Vabbè, io e Sofia praticamente ci conosciamo da quasi 15 anni e mezzo e ci siamo conosciuti praticamente, lei è di un paese vicino, ci siamo conosciuti a una festa di quelle liceali. A me piace molto la montagna, comunque le escursioni, comunque adesso abbiamo l'abitudine di andare in montagna a fare camminate più o meno lunghe, e diciamo che l'idea di Santiago poi vabbè è un'idea che io coltivo da parecchi anni, poi ho lasciato un po' in disparte perché ho passato più tempo a correre, a fare corse, quindi diciamo che forse la proposta è partita più da lei, però come i discorsi cammini, escursioni erano sempre lasciati per un futuro eventuale.
La difficoltà o il fascino di questa sorta di veloce cammino, correndo su qualche tratto in piano ma senza obiettivi di alcunché, consta nell'attraversare l'Appennino tosco-emiliano. Parliamo di 130 km e circa 5.000 metri di dislivello, una distanza che viene solitamente percorsa in 5 giorni o qualcosa di più per i camminatori che si godono l'esperienza. Si narra che grazie alla facilità con cui si possono raggiungere entrambe le città capoluogo di provincia, questo sia il cammino più frequentato e amato d'Italia. L'avventura è iniziata pianificando i 2 pernottamenti all'interno del percorso. Mi sono attenuto in maniera scrupolosa al chilometraggio quotidiano e poi, visto che la partenza sarebbe stata molto presto, ho ordinato la credenziale della via dal sito ufficiale. È una sorta di passaporto in cui apporre i timbri nelle varie strutture del percorso. Sono partito da casa domenica sera del 25 agosto scorso. Mi sono fatto accompagnare da Sofia a prendere il bus Torino-Bologna con solo uno zainetto da trail running con pochi cambi necessari, delle scarpe da corsa, dell'abbigliamento veloce e tanta voglia di faticare. All'arrivo all'alba a Bologna una rapida sosta in un bar e si parte. La Piazza Maggiore percorro corricchiando via Saragossa, passando le 666 arcate dei portici verso San Luca, con l'obiettivo del primo timbro ufficiale direttamente dal santuario. Il percorso prosegue scavallando le colline al di sopra di Bologna, per poi percorrere la sinistra del fiume Reno in un bellissimo ecosistema fluviale. Da lì si prosegue fino alla riserva naturale del contrafforte pliocenico, per poi proseguire risalendo gli Appennini emiliani. Più o meno al 30° chilometro arrivo alla sommità del monte più iconico di questo cammino dedicato ai dei pagani, il cosiddetto Monte Adone, con un pensiero fissato anche su carta in onore di mia nonna Margherita, mancata nelle settimane precedenti la partenza. Ridiscendo il monte con l'obiettivo di godere di un pasto nel paesino di Brento, tuttavia trovo tutto chiuso e mi accontento di un po' di frutta secca e di qualche barretta, portatami previdentemente, ma non troppo. Procedo con l'obiettivo di giornata fino al paesino di Monzuno, splendida realtà rinata anche grazie ai tanti visitatori che accorrono a popolarla in quasi tutti i mesi dell'anno. Soggiorno come preventivato dalla accogliente e torinesissima Lilith, che mi riconosce dall'accento piemontese, presso il rifugio solidale Acatù, con una variopinta cena in inglese insieme a festanti francesi, tedeschi e italiani volontari di questa bella realtà.
God will walk with me down streets where no one else will walk. God will talk with me of things that no one else will talk. When no one else will walk and no one else will talk, when no one will, God will. God will share with me the little worries no one knows are there. God will care for me whenever there is no one else to care.
Riparto il secondo giorno sempre intorno all'alba, risalendo attraverso un bellissimo parco di castagni per arrivare ad un altro parco, questa volta artificiale, dato che è caratterizzato da pale eoliche. Mi rifocillo a Madonna dei Fornelli per poi tornare a godermi il fresco di stupendi habitat boscosi fino a incrociare poi la via Flaminia Militare, riportata alla luce dopo anni grazie al lavoro di due appassionati, lo scalpellinista Franco Santi e l'avvocato bolognese Cesare Agostini. Continuando il percorso, senza accorgermene, ricordo solo una sbarra anonima attraverso il confine tra l'Emilia e la Toscana per arrivare al Passo della Futa con l'imponente cimitero germanico. Da qui passa la linea gotica, da più di 80 anni monito per tutti delle conseguenze della guerra in Italia e in Europa. La penultima tappa, accompagnata da uno spuntino, arriva finalmente dopo l'immenso giro al passo dell'Osteria Bruciata, reso difficile dalla totale assenza di fontane, fino alla cittadina di Sant'Agata, seguito da un ultimo tratto di circa 6-7 km in piano, con relativi rumori provenienti dal Mugello e una distesa di girasoli ormai appassiti. Svengo sul letto prima di cena in un B&B a San Piero a Sieve, per poi farmi una bella dormita prima dell'ultima tappa. Parto di buon'ora, il terzo ed ultimo giorno di cammino, subito in salita, inebriato dagli uliveti e dai cipressi tipici del paesaggio toscano. Arrivo fino al Monte Trebbio, l'ultima salita faticosa del percorso. La faccio in piacevole compagnia di Federico, un ragazzo romano, con cui parlo amabilmente di cose estremamente personali, come si è soliti fare tra pellegrini o camminatori. Ci saluteremo dopo un boccone sul Monte Senario. Mentre scendo vedo per la prima volta Firenze, ad una ventina di chilometri da un prato bellissimo. Qualche lacrima incomincia o torna a scendere, ma mi godo il momento canticchiando qualche canzone. C'è ancora una piccola salita, poco faticosa, verso Poggio Pratone. Da lì scendo verso Fiesole, dove mi aspetta un piatto di spaghetti al pomodoro e poi un drittone fino a Firenze, ammirando il cupolone dall'alto delle colline.
Era tutta una strada in discesa ed era carino perché praticamente dopo una strada il cartello per Firenze dava direttamente sulla sinistra, cioè è come se si cambiasse direzione e poi cioè, il paesaggio diventava un prato enorme e da questo prato praticamente si poteva notare Firenze un po' a una ventina di chilometri, quindi da quel punto di vista è stato emozionante perché come dire l'obiettivo finale era già visibile e concreto.
L'arrivo a Firenze è straniante, una città piena zeppa di turisti. Dopo tre giorni di immersione nei pensieri, nella natura, ma anche nei bucolici e risorti paesini degli Appennini. Mi sento fuori luogo, ma allo stesso tempo felice e appagato del percorso fatto e delle esperienze vissute, con l'obiettivo di ottenere gli ultimi timbri del fine tappa. Pensare che la Via degli Dei è nata da un'idea di alcuni escursionisti bolognesi del CAI, con l'intento di visitare le trattorie tra Bologna e Firenze, col motto «I due pass e una gran magnè», «Due passi e grandi abbuffate». Questo mi motiva ulteriormente a ricercare posti diversi in cui iniziare il reintegro delle calorie bruciate. Percorrere un cammino è un'esperienza già di per sé totalizzante, in quanto ci si abbandona ai bisogni primari e conseguentemente si passa molto tempo con se stessi, i propri pensieri e i compagni di viaggio. Vi avverto, una volta che si prova un cammino non si torna più indietro, la vita non sarà più la stessa. Todo cambia, il cammino è la vita stessa, condensata in pochi giorni.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia.
Lei è Mercedes Sosa che canta Todo cambia, perché Luca Micheli non si fa sfuggire nulla e si è accorto che la storia di Claudio finiva proprio con questa frase: Todo cambia. Pronto? Ciao Claudio, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Senti, partiamo da qui, visto che tu hai citato Mercedes Sosa e Luca Micheli La Messa, questa splendida canzone. Che cosa è cambiato per te dopo, non ti dico dopo il cammino Bologna-Firenze, anche in parte quello, ma in generale, dopo un cammino, visto che ne hai fatti un po', che cosa accade quando si torna a casa e si rientra nella vita quotidiana, nella vita normale di uno di noi?
Beh, diciamo che da un cammino avviene un cambiamento, se si può dire, spirituale, nel senso che, come appunto detto, ci si immerge in giorni in cui praticamente si è da soli, o comunque anche se si è in compagnia si passa molto tempo da soli, con le esigenze basilari, quindi mangiare, dormire, muovere i piedi, talvolta parlare con qualcun altro, e quindi comunque si passa molto tempo a pensare. Questo secondo me porta a un cambiamento interiore, o comunque, se si può dire, anche solo un miglioramento.
Senti,
non dico di sentirmi una persona migliore, però si apprezzano meglio le piccole cose.
Senti, qual è il posto più bello che hai visitato in questo cammino da Bologna a Firenze, che insomma immagino sia abbastanza avvicinabile anche a persone che non sono particolarmente allenate?
Sì, in realtà come cammino non è facilissimo, perché comunque il dislivello è impegnativo, e quindi forse spalmato in più giorni è più fattibile, quindi anche 6-7 giorni è molto più fattibile. Però di posti belli ce ne sono tantissimi, si può pensare anche solo ai boschi, alle foreste. Io mi sono affezionato particolarmente a due spazi aperti. Uno è quello che ho descritto, da cui si vede Firenze, e un altro invece, adesso non, in questo momento non saprei dire la posizione esatta, però c'è una foto famosa in cui praticamente c'è un'ape su una collina in un prato aperto, sì, con un albero, e da lì molte, molte foto famose della Via degli Dei sono state scattate.
Ah, un'ape intesa già, come un'ape car, non un'ape, un insetto. Car, ah, ok. Esatto. Cercavo di immaginarmi una piccola car. Ape su un albero, dicevo, ammazza che foto, che dettaglio di foto.
No, invece, no.
Un'ape car. Senti, ad esempio.
Sì, mi sono espresso male.
No, figurati. Ad esempio, tu ti ricordi se hai avuto qualche particolare illuminazione, se ti è venuta un'idea interessante, se hai capito qualcosa, non dico sulla vita, però sulle tue giornate durante uno di questi cammini? Cioè, il camminare in che modo ti ha aiutato?
Ma capire cose importanti di sicuro ti fa, come dire, è un po' come se ti vedessi dall'alto e capisci cose di cui magari non sei soddisfatto al 100%, che può essere per una persona al lavoro, per una persona un qualsiasi altro motivo. Quindi magari ti fa pensare a delle opportunità che potresti avere, anche solo banalmente, che ne so, mandando una storia a voi. O non so, io penso anche ogni tanto mi piacerebbe poter scrivere un libro, però, come dire, è tutto molto complicato.
Certo, no, ma figurati, però appunto parlavo di quello, cioè parlavo del fatto che il camminare stimola probabilmente, non so se delle parti del cervello, degli ormoni, ma lo chiedevo a te perché appunto non ho ancora fatto, anche se non mi dispiacerebbe e ci sto pensando. Hai in programma altri cammini, Claudio?
Allora, di quest'anno in compagnia con mia moglie ci piacerebbe fare il cammino di Borghi Silenti in Umbria, che è un cammino non troppo conosciuto, però bellissimo, perché appunto passi in questi borghi semi abbandonati o comunque che stanno rinascendo ultimamente grazie al passaggio di persone. E a me piacerebbe fare il cammino francese, cioè il cammino di Santiago più famoso, che parte da prima dei Pirenei in Francia, da Saint-Jean-Pied-de-Port, e che consta di 800-900 km, quindi capisci che ci vorrebbe già almeno un mese, almeno 30-35 giorni di disponibilità continuativa, certo, per poterlo fare come un miglioramento.
Mi ricordi cosa fai tu nella vita, Claudio?
Io di formazione sono un biologo, mi sono occupato di conservazione della biodiversità, ma non ho avuto fortuna in questo campo e attualmente sono tecnico di laboratorio in un laboratorio chimico ambientale.
Ok, quindi riesci a gestirti un po' il tempo oppure no? Cioè hai le ferie quando ci sono le ferie?
Sì, ho le ferie, me le posso programmare con abbastanza libertà, quindi come dire...
Riesci a programmarlo un po'?
Sì, però non più di 2-3 settimane, certo, quindi certo. Capisci che...
Sì, capisco che diventa, se vuoi farti 3 mesi di cammino diventa un pochettino complicato.
Diventa difficile.
Claudio, ti ringrazio moltissimo per la storia e la chiacchierata, in bocca al lupo per il prossimo cammino.
Grazie
e per tutto il resto. A presto.
In bocca al lupo.
Ciao.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie mille, ciao.
Ciao.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying.
Sono i Beatles che cantano La lunga strada ventosa e ora la parola passa, a proposito di strada, di lunga e di cammino, a Ilaria Gaspari.
La storia di Claudio mi ha fatto riflettere sulla etimologia, anzi più che altro sulla origine della parola cammino, che è una parola che viene dal latino ma a sua volta arriva dal celtico. Questo è interessante perché ci dice già di come la strada, il luogo del cammino, il luogo del camminare sia un luogo di scambi, di contaminazioni fra diverse radici linguistiche che si mescolano e che creano uno spazio per nuove parole. Sicuramente in latino esistevano altre parole per definire l'atto del camminare, e però quella che ci è arrivata ha un'origine appunto nordica, un'origine dislocata rispetto appunto al luogo in cui i nostri antenati latini camminavano. Questo è interessante perché appunto ci riferisce di come la strada sia un luogo di incontri e di incroci. Ma ci dice anche un'altra cosa questa storia di cammino, e che in qualche modo è legata a questa prima considerazione. Cioè ci dice di come il cammino, l'atto del camminare, questo gesto meccanico ripetuto, che è il gesto della lentezza, il gesto dell'andare a passo d'uomo in un'epoca in cui possiamo facilmente andare molto molto più veloci, perdendoci però quello che del cammino è parte integrante, ovvero lo sguardo, ovvero il guardare, ovvero l'osservare, il sentire e anche il sentire la fatica, sia un modo di stare dentro il mondo in connessione, certo con la lentezza, certo con la fatica, ma anche con la possibilità di meravigliarsi, con la possibilità di una scoperta, di una esplorazione continua e attiva.
C'è chi racconta da sempre.
A quel punto ero dentro nel cinema, non ero più uno spettatore.
Chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
Io mi sono girata e non ci potevo credere che a 2 metri da me ci fosse un lupo.
C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo.
Io d'ora in poi sarò qui sotto questo albero e ti aspetterò in questo luogo tutta la giornata.
Ma ricordare è diverso da raccontare. Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Raccontare è una delle forme dell'agire umano più vivificanti, perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Il lungo cammino, che se volete è una scelta un po' didascalica rispetto al racconto del nostro ascoltatore Claudio, che ci ha raccontato in maniera molto diretta, molto asciutta e forse proprio per questo poetica il suo cammino degli dèi. Abbiamo però trovato un altro lungo cammino, questa volta ancora più bizzarro. Anzi, questo è talmente bizzarro da essere forse un unicum nel mondo e nel mondo delle camminate. È una storia che abbiamo trovato sul Guardian, lo ha scritto Michael Peacock e si intitola così. Ho camminato per un anno a Londra a piedi nudi. Tutto è iniziato circa 3 anni fa. Un giorno, passeggiando, ho incontrato mio figlio in un parco di Londra. Mio figlio è un tipo molto sportivo e in quel momento stava giocando con dei suoi amici su un largo prato d'erba. Era la prima volta che lo vedevo a piedi nudi. Da grande, intendo, da quando ha cominciato a mettersi le scarpe da solo. Era una cosa strana, per cui gliel'ho fatto notare e lui mi ha detto che non lo fa sempre, ma gli piace la sensazione della pelle sull'erba. È sembrata una cosa divertente, per cui mi sono tolto anche io le scarpe, per provare. Capì immediatamente quello che voleva dire. Era come se avessi scoperto un senso in più. In seguito ho voluto continuare a farlo, ma non solo nei parchi. Sono un tipo da tutto o niente, e quindi avevo escogitato un piano. E il piano era di andare senza scarpe il più a lungo possibile, almeno dalla primavera fino a metà ottobre, quando faceva troppo freddo. Ma l'anno scorso abbiamo avuto un autunno molto mite e io amo le sfide, quindi ho pensato, che faccio dopo l'autunno? Continuo? La neve dello scorso dicembre è stata la prima grande prova. Ho ricoperto i piedi di vasellina per riscaldarmi, come fanno i nuotatori in acque fredde in inverno. Li ha tenuti isolati a patto che non rimanessi fermo a lungo. Poi c'era il gelo. Ho indossato guanti, cappelli, ma senza scarpe. E ho scoperto che andava bene, finché mi muovevo. È da marzo dell'anno scorso che vivo a Londra a piedi nudi. Vivo in città, per cui amo l'imprevisto. E viaggiare in metropolitana a piedi nudi è l'esemplificazione massima dell'imprevisto. Questo perché ci sono così tante superfici diverse. Le scale mobili ondulate, i marciapiedi lisci, i cerchi rigati prima della linea gialla Mind the Gap. È come se avessi raggiunto una nuova dimensione che la maggior parte delle persone normalmente non sperimenta mai. Sono cresciuto a Chobham, nel Surrey, prima di entrare nelle ferrovie negli anni 70 e di fare il montatore di locomotive. Nel 2009 sono andato in pensione anticipata con una buona pensione. Oggi svolgo molto lavoro di comunità. Quando consegnavo le ricette in farmacia nel sud-est di Londra durante la pandemia, sono andato in un condominio di appartamenti degli anni 50 a Peckham Rye. Avevano riasfaltato tutti i camminamenti, cosa che per me e per i miei piedi era una sensazione fantastica. Era come camminare su carta vetrata finissima. Stare all'aria aperta, essere a piedi nudi, aiutare le persone, sono sicuro che tutto questo sia collegato. Qualche anno fa mi è stata diagnosticata una grave depressione e per ben 3 volte ho tentato il suicidio. Però poi ho scoperto che essere coinvolto nella comunità, stare nella natura, mi ha aiutato molto a guarire. Faccio il volontario in un giardino comunitario a Forest Hill e ho anche aiutato a costruire un giardino in stile guerriglia gardening, cioè quella forma di giardinaggio praticata sui terreni sui quali non si ha il diritto legale di coltivare. Il tutto a Brockley.
Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?
Ma i tuoi piedi in capo.
Insomma, da più di un anno vivo a Londra a piedi nudi. Non mi metto mai le scarpe, mai. Porto però con me ovunque vado un paio di pantofole. Questo nel caso in cui abbia bisogno o l'obbligo di indossarle. La cosa per me è un po' assurda, ma per esempio mi ha permesso di entrare e frequentare senza scarpe la biblioteca del sciccosissimo Forest Hill, ma non posso far lo stesso in quella molto più popolare di Lewisham. Anche se sono gestite dallo stesso comune, a Lewisham mi hanno detto che dovevo mettermi qualcosa ai piedi per motivi di salute e sicurezza. La maggior parte dei locali che frequento non ha problemi a far stare le persone a piedi nudi, ma per esempio Waterspoons, che è una famosa catena di pub, non lo permette. Le uniche volte che mi metto volontariamente le scarpe è quando vado a ballare. Sono un cliente fisso del Fabric di Londra e i ragazzi della sicurezza mi conoscono, ma hanno insistito per questioni di sicurezza. Dopo che vado a ballare, appena esco, me le tolgo e mi sembra di avere i piedi in fiamme. Odio conformarmi alla massa e ho sempre indossato molti colori vivaci, vestiti che attirano comunque l'attenzione della gente, soprattutto verso un uomo di 64 anni. Ma potrei scrivere un libro sulla gamma di reazioni al fatto che vado in giro a piedi nudi. Alcune persone lo capiscono, altre meno. La domanda che mi fanno tutti, quella che mi è stata rivolta più volte in vita mia, è: dove sono le tue scarpe? Nell'arco di una settimana, durante l'ultima ondata di freddo, 4 persone mi hanno offerto delle scarpe. Ho sempre mantenuto la calma e ho detto loro che si tratta di una scelta di vita. Di sicuro si aprono conversazioni interessanti e almeno le persone sono curiose, anche se pensano che sia un comportamento strano. Devo prendermi cura dei miei piedi perché, sebbene siano diventati duri, la pelle si screpola. Sto ancora cercando il modo migliore per prendermene cura. Uso l'antisettico TCP, il Sud Cream e il lardo per evitare che la pelle della pianta si rompa. La lesione peggiore l'ho subita mettendo il piede su un chiodo di 4 cm mentre facevo giardinaggio. Ci sono anche superfici impegnative, tra cui una parte inevitabile della South Bank di Londra, che è dolorosa da calpestare, ma è molto soddisfacente da superare. Stare a piedi nudi mi fa sentire più legato alla terra e aiuta il mio benessere. La cosa interessante è che quasi nessun altro sembra avere idea di quanto questa cosa semplice sia assolutamente incredibile. E vi posso assicurare che è ancora più interessante farlo in città. Io, a questo punto, di una sola cosa sono sicuro: non tornerò mai più a indossare le scarpe.
Io ero fatto di neve e gelo, poi di luna e di cielo, e di erba e di suolo. Tu eri il polvere, di io il vento, una lacrima e di io il pianto.
Loro sono i Collage, che cantano A piedi nudi, mentre questa storia l'ha raccontata Michael Peacock, cioè l'autore e il protagonista stesso, per la rubrica del Guardian che si chiama Experience. Ho camminato per un anno a Londra a piedi nudi. Secondo me c'è qualcuno là fuori che lo fa. Io l'ho incontrato una volta, una persona che non so se per tutta la vita o per un pezzo andava in giro a piedi nudi. Era un tizio che fa l'agricoltore, mi pare in Piemonte o nell'Oltrepopavese, e mi diceva che era da un po' di tempo che stava a piedi nudi. Certo, tutti lo guardavano con un'aria stranita, a Londra forse un po' di meno, in Italia, a Milano è un pochettino più difficile. Se però c'è qualcuno che ha mai provato, Matteo Caccia racconta @radio24.it, ce lo racconti. Ora le strade in diretta e poi torniamo e abbiamo finalmente ospite al telefono Ilaria Gaspari.
Matteo Caccia racconta.
Sono state 3 settimane in cui vi abbiamo raccontato la storia di una grande artista, Ingeborg Bachmann. L'abbiamo fatto grazie al podcast Bachmann, che ovviamente vi ricordo potete trovare per intero, fino alla fine, fino all'ultimo secondo, sulle piattaforme che utilizzate per ascoltare i vostri podcast. Qui noi facciamo sempre una piccola sintesi. È stata un'immersione nel mondo di Ingeborg Bachmann, è stata anche un'immersione però nella voce e nel racconto di Ilaria Gaspari, che questa settimana in modo particolare era la nostra voce che commentava le vostre storie, ci dava queste sue piccole magnifiche pillole e perle di filosofia, ma anche ci ha raccontato la storia di Ingeborg Bachmann. E Ilaria è al telefono con noi. Pronto? Ciao Ilaria, buongiorno.
Ciao Matteo, sono felicissima di ritrovarti.
Partiamo da lei, Ilaria. Come sei venuta a conoscenza della sua storia?
Sì, allora diciamo che la figura di Ingeborg Bachmann ha aleggiato intorno a me fin dai tempi dei miei studi universitari, finché poi mi sono avvicinata e l'ho conosciuta meglio. Al tempo dell'università avevo frequentato un corso sia di lingua sia di letteratura tedesca, e lì per la prima volta ho sentito parlare di questa mitica figura di poetessa.
Certo.
Che era morta in un modo che mi ha colpito tantissimo, no? Si diceva che fosse morta perché la brace della sigaretta aveva dato fuoco alla vestaglia che indossava, e quindi lei era morta bruciata. Questa cosa aveva colpito moltissimo la mia fantasia di ventenne, mi aveva anche un po' veramente turbata, diciamo. Poi è successo che ho iniziato a interessarmi ai suoi carteggi con Paul Celan, che è quest'altro poeta di lingua tedesca, che anche lui insomma ha scritto delle poesie bellissime, anche lui l'ho incontrato appunto nel corso dei miei studi, ma a un certo punto ho iniziato a leggermi proprio le poesie di Ingeborg Bachmann. Sono delle poesie che mi hanno parlato in quella fase della mia vita in cui ero ancora molto giovane, mi stavo formando, ma ho iniziato a sentire una voce che sentivo affine. E poi quando qualche anno fa mi è stato chiesto di scrivere un libro che raccontasse Berlino in maniera letteraria, io ho pensato: ma forse Ingeborg Bachmann avrà passato un periodo della sua vita a Berlino. Sapevo che lei era austriaca, che aveva vissuto tanto a Roma. Ho iniziato a studiare la sua vita, ho scoperto che aveva passato 2 anni centrali e cruciali a Berlino, e ho scritto questo libro dopo aver appunto letto tutto di lei in realtà, e quindi mi sono tuffata nella sua opera. E poi da lì è nata l'idea del podcast, perché era anche il cinquantenario della sua morte, e quindi per un periodo lungo diciamo che ho vissuto un po' a contatto con lei, mi ha proprio stregata. Sì.
Senti, questa è una storia anche di città, perché lo dicevi poco fa, parlavi di Berlino, poi sì, però tu ti sei immersa nella Roma di Bachmann. Ci racconti che Roma è stata? Lei a un certo punto dice: io conosco la Roma meglio dei romani. Che Roma era la sua Roma?
Beh, una Roma interessantissima, viva, piena di vitalità, perché lei arriva nei primi anni 50, lei scopre l'Italia in realtà su suggerimento di questo suo amico, questo grande compositore Henze, che la invita prima nella zona di Napoli, Capri, Ischia, dove lui lavora e lavorava sulla raccolta dei canti popolari, e poi insieme scoprono Roma. E lei per un periodo abbastanza lungo degli anni 50 fa la corrispondente per una radio, fra l'altro lei è una tua collega, lavora per una radio tedesca come corrispondente da Roma, e quindi scrive e legge poi anche in parte delle sue cronache, che ci raccontano tutto della vita politica appunto di questa Roma, che è una Roma appunto del dopoguerra che si sta ricostruendo, ma è anche la Roma della dolce vita, degli attori, delle attrici, delle dive a Via Veneto, la Roma di Cinecittà. È una Roma però anche ancora molto popolare, nel senso che lei vive soprattutto nel centro, fra l'altro lei cambia tantissime case, trasloca spessissimo e vive in queste situazioni spesso un po' precarie, ma in palazzi magnifici del centro di Roma. Ed è strano, no, in realtà pensarci oggi, perché oggi sono tutti B&B, sono tutti luoghi pure dove vivono persone molto molto certo, abbienti, e invece lei ci viveva un po' da squattrinata, perché in effetti erano dei luoghi, anche appunto quelli del centro città all'epoca, in cui c'era veramente una mescolanza di classi sociali, di persone, proprio un via vai molto molto vivido, che non era solo quello turistico che c'è oggi, ma un via vai proprio di vita della città. E lei la racconta benissimo, perché la scopre, no, e quindi ha questo spazio, pinta della meraviglia nel raccontare la città che sta imparando a conoscere.
Ilaria, c'è qualcosa, e poi ti saluto e ti ringrazio, che ti porti a casa di lei, o perlomeno che ti piacerebbe portarti a casa di Bachmann? Una sua materia umana, una sua essenza artistica, c'è qualcosa? O magari una cosa specifica, quel modo di raccontare le cose?
Sì, beh, c'è tantissimo di lei che mi piace portarmi dietro. Un po' è questo suo modo di osservare le cose. Lei era molto miope, ma in realtà vedeva proprio per questo, forse, con grande acutezza dei dettagli. E la cosa che più mi accompagna, diciamo, alla fine di questo viaggio con lei, sono i versi dell'ultima poesia che scrisse, perché lei a un certo punto ha deciso di non scrivere più poesie. Una poesia che si intitola La Boemia sul mare, che è una poesia che lei dedica a tutti coloro che si sentono in un certo senso spatriati, che si sentono esuli nel mondo perché hanno uno sguardo sulle cose che impedisce loro di sentirsi davvero integrati, no, nella vita efficiente, concreta, pragmatica del mondo. Diciamo, tutti gli artisti, ma anche quelli appunto che semplicemente si sentono spezzati o persi, hanno bisogno di un luogo ideale a cui appartenere. E per lei la letteratura è questo luogo ideale a cui appartenere. E io credo moltissimo in questo, cioè non penso che sia una questione retorica, che sia soltanto una metafora, penso che ci sia qualcosa di molto vero.
Se non l'avete ancora fatto, ascoltatevi Bachmann su tutte le piattaforme che potete utilizzare per ascoltare i vostri podcast. Ilaria, grazie mille per questo regalo del podcast.
Grazie a te.
E anche per stare con noi ogni tanto, settimanalmente, a raccontarci il tuo modo di vedere le storie dei nostri ascoltatori. Ciao Ilaria, grazie ancora, un saluto a Ilaria
Ciao
Gaspari.
Matteo, grazie, ciao. Grazie infinite.
Ciao, ciao, ciao.
Still
Loro sono Pearl Jam, che cantano The Long Road. Io ringrazio, oltre a Ilaria Gaspari, che ringrazio nuovamente, tutta la redazione che rende possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Utilizzate questo weekend per ascoltarci, riascoltarci, mandarci le vostre storie a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata. Linea GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!